Si sa, perché non è mai, mai scontato che ci mettiamo di fronte. Adesso, mentre Don Antonio parlava, guardavo proprio la croce là, dicevo, sicuramente non è d'oro e d'argento, però guardate come risponde. Ecco, teniamola d'occhio. Sapete che accanto all'altare c'è sempre la croce, identifica di solito la chiesa parrocchiale. Comunque è proprio importante perché la messa si deve sempre celebrare avendo la croce, avendo il crocifisso di fronte, in parte, ma comunque avendo il crocifisso, perché evidentemente, insomma, la croce ci identifica proprio come cristiani. Noi siamo cristiani perché siamo proprio identificati dalla croce, siamo identificati dalla croce, insomma. La croce viene o eliminata o professata perché se tu hai la croce sei cristiana. Vedevo stranamente ieri, oggi, una annunciatrice della televisione con un crocifisso. Dico, che strano, non so se avete notato anche voi, che strano, mi sono detto. Beh, vabbè, vuol dire, non gliel'hanno impedito. Buona cosa, per carità, nessuna ostentazione, però bene anche così. E appunto, al collo delle donne, se si usa ancora, ma se la usano anche le annunciatrici televisive, vuol dire che si può usare ancora. O sulla giacca dei preti qualche volta, se non usiamo il colletto che magari nascondiamo, come nel caso mio oggi, che lo sto nascondendo, lo sto tirando dentro. E pensate, io mi commuovo quasi sempre quando faccio il primo segno di croce sulla fronte del bambino da battezzare. Dico, questo è il primo, che lo segna proprio. E dico ai genitori, quando alzate vostro bambino la mattina, fategli il segno della croce. Vedete che io ho preso anche l'abitudine, ormai da molti anni, quando un bambino viene alla comunione con il papà, la mamma, cioè il bambino non fa la comunione, gli faccio sempre un segno di croce sulla fronte. E vi dico che mi piace tantissimo, anche al bambino piace tantissimo ricevere questo segno di croce, perché mi è capitato anche con dei musulmani che sono in cattedrale, che hanno cominciato a frequentare la messa in cattedrale, e ai quali le prime volte, senza sapere che erano musulmani, ho dato la comunione. Poi quando mi sono accorto, ho detto, guardate che... E però loro vengono adesso all'altare, e almeno io facevo così, li faccio il segno di croce sulla fronte. Vengono all'altare, al momento della comunione, io li faccio il segno della croce. Quindi è il primo segno di croce che troviamo raffigurato nella storia dell'arte, nella storia dei cristiani, nella storia della Chiesa, è una irrisione, è un prendere in giro fortissimamente la croce, è un graffito, cioè un segnaccio al Palatino a Roma, risalente probabilmente al III secolo, se non addirittura prima. Qualcuno dice addirittura l'anno 85, in cui un uomo crocifisso, appeso alla croce, con una testa d'asino, e un'iscrizione latina che dice Anassimeno adora il suo Dio. Pensate come è stata raffigurata la prima volta la croce. E se osservate bene, la croce, il crocifisso, è spuntato in ritardo, è stato raffigurato in ritardo. Credo che la raffigurazione della croce o il piccolo segno di croce sia dipeso probabilmente proprio dal segno battesimale della sfragis, si diceva, proprio l'incisione sfragis, che appunto si fa al battesimo. Credo che man mano poi è diventato quella unzione o quel segno, è diventato il primo segno di croce. Se osservate, andando a Ravenna, trovate, credo anche nella chiesa di Santa Apollinare in classe, ma anche a San Vitale mi pare in particolare, trovate la croce, non il crocifisso, la croce, per dire pian piano. E dopo, praticamente le prime raffigurazioni della croce sono il crocifisso, per dire, il crocifisso di San Damiano è tra i primi crocifissi, croce col crocifisso. Ed è un Cristo non dolorante, poi successivamente sarà il Cristo dolorante. In fondo quello di San Damiano direi un crocifisso glorioso sostanzialmente, riposato, ecco, riposato sulla croce, sul seggio della croce. Ecco, ho già introdotto anche il percorso che facciamo stasera. Andiamo alla scoperta della croce, come per la prima volta la croce è stata guardata ed è stata annunciata attraverso due percorsi, due grandi vie, identificate nella storia personale di due persone, di due personaggi tra i più significativi della storia cristiana, evidentemente, Paolo e Giovanni. Se voi osservate cronologico nella loro storia personale, Giovanni viene prima, Giovanni ha incontrato Gesù, Paolo viene dopo, talmente dopo che viene dopo che si è conclusa la storia terrena di Gesù. Ma tutti e due si parlano della croce. Allora, proprio per introdurci, direi che possiamo fare il canto "Ti saluto, croce santa", proprio guardando il crocifisso, che è crocifisso ed è crocifisso glorioso. Facciamo magari soltanto la prima strofa, però quando facciamo un canto mi accorgo che il sentimento, il cuore, lo sguardo è proprio preso. "Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentore. Gloria e lode, onor ti canta ogni lingua e ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fedele, grondi sangue innocente, così, di Cristo che ti volle martirio crudele". Vedete anche la contra, martirio crudele e gloria, due aspetti che per sé si contrappongono, no? "Ti saluto, croce santa, che portasti gloria e lode, ti canta ogni lingua e ogni cuore. Sei glorioso Cristo, sei salvezza del popolo fedele, grondi sangue innocente su Cristo, che ti vuole martirio crudele. Ti saluto, detto che Giovanni viene prima cronologicamente, però chi scrive per primo in via assoluta il primo testo, i primi testi del Nuovo Testamento sono di Paolo. Chi scrive per primo di Gesù, non chi annuncia, non chi parla, chi scrive lettere è Paolo. E partiamo proprio da Paolo. Prima domanda, prima riflessione: che esperienza ha fatto Paolo della croce di Cristo? Perché se parla in un certo modo ne parla a partire dalla sua esperienza. Lui non ha visto Gesù storico, non è stato sotto la croce, non l'ha visto risorto, almeno nel primo contesto della risurrezione, poi l'ha visto risorto. Paolo, fedele ebreo, ai piedi di Gamaliele, è andato all'università Tarso o all'università a Gerusalemme più probabilmente, viene in contatto con la giovane chiesa. Com'è che viene in contatto con la giovane chiesa? Osservate, il martirio di Stefano. La prima volta che Paolo, Saulo, consapevolmente incontra la chiesa, la incontra di un martire e tiene i vestiti come i ragazzetti tengono i vestiti quando si gioca a calcio, uno deve tenere lì, fanno le porte con i vestiti, qualcosa di simile, dai, tanto per dar motivo di colore. E incontra però i cristiani, santo cielo, crocifissi, in questo caso lapidati, quindi martirizzati, come uomini liberi, che non hanno paura neanche della morte, capaci di affrontare per amore di Cristo privazioni, torture, la morte, che Paolo stesso poi procura, perché quando va a Damasco va proprio per mettere a morte ha detto espressamente: mettere a morte, no, mettere a morte i cristiani. Quindi questa è la prima figura di Saulo. Sulla via di Damasco sapete benissimo l'incontro traumatico, anche fisicamente traumatico, cieco per 3-4 giorni, e la voce che lo interpella: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ecco da capo, io perseguito Cristo che non conosco neanche. Evidentemente il suo primo impatto con la croce, con la persecuzione che lui, di cui lui è protagonista. Quindi il suo primo impatto con la croce come sacrificio dei cristiani, accolto e vissuto per amore di Cristo. Della croce Paolo farà esperienza in tutta la sua vita, poi la conversione, tutto il seguito. Vediamo come Paolo fa lui stesso sulla sua carne esperienza. Le letture per favore adesso. Ah, scusa, sì. Leggiamo un primo testo in cui ci sono tre aspetti per cui Paolo, possiamo dire, lui stesso fa esperienza della croce di Cristo. Il primo è una tentazione che gli trafigge la carne. Sentiamo come ne parla nella prima ai Corinti 12.
Affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo.
Prima cosa, allora, una spina che ha lui. Cos'è? Chissà, non sappiamo. State dette tante cose, non sappiamo che cos'è. Una tentazione, una debolezza, una cattiva inclinazione, una propensione, non sappiamo. Comunque una spina nella carne, quindi qualcosa che poteva essere del suo corpo o comunque della sua psiche, qualcosa che li dolorava molto, ecco, possiamo così, di cui però non sappiamo l'identità. Comunque, per dire, non è l'uomo forte, l'uomo bravo, l'uomo bello, l'uomo aitante, l'uomo grandioso. È un uomo che parte ferito, già potremmo immaginare dal nascere. Seconda croce di Paolo: le difficoltà, le traversie nella missione. Una missione combattuta, una missione difficilissima. Prego. Seconda Corinti 11.
Ho incontrato fatiche, prigionie, percosse, pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto un naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella mia città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e umidità.
Mamma mia, spaventoso sto quadro, no? Chi di noi preti, per dire, ha vissuto queste difficoltà, queste... Sappiamo, è stato naufrago a Malta in particolare, è stato in mare per una notte, per due notti. Terza croce di Paolo: l'opposizione dei fratelli, dei suoi correligionari, degli altri cristiani, a vari livelli, a tanti livelli, qui già dall'inizio, perché non lo capivano, perché dice: ah, lui, Barnaba lo presenta, ma no, quello è un persecutore. Ma questo è ancora poco. Vediamo La seconda lettera a Timoteo, un poco alla fine del travaglio di Paolo.
Tu, Timoteo, cerca di venire da me, perché Demas mi ha abbandonato, avendo preferito il secolo presente, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e portalo con te, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade, in casa di Carlo. E anche i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali.
È soltanto uno spicchio dell'opposizione anche dei suoi correligionari, cioè degli altri cristiani. Addirittura, quando poi Paolo è a Roma, probabilmente è preso, probabilmente è perché è tradito poi dai cristiani, come nota anche Clemente Romano. Per la gelosia e la discordia, Paolo fu obbligato a mostrarci come si consegue il premio della pazienza, nota Clemente Romano. E per questo Paolo può dire allora, appunto, uno che fa un'esperienza così, sì, dopo ti chiamo ancora, uno che fa un'esperienza così tormentosa, dentro di sé, nel rapporto con la missione, nel rapporto con i suoi fratelli della fede, come potrà parlare? Uno che ha incontrato Cristo subito perseguitato, due volte, Stefano e poi appunto nella via di Damasco, come potrà parlare della croce? Come potrà parlare della croce? Ecco come ne parla. E, anzi, c'è un fatto traumatico nella vita di Paolo. Lui parte lanciatissimo, lo vediamo nelle sue lettere. Paolo chiamato apostolo, ultimo di tutti, ma ci sono anch'io. Il fatto traumatico che gli è accaduto in modo particolare è capitato ad Atene. Lui va nella piazza di Atene, l'Agorà, la piazza dove sono i filosofi, dove sono gli intellettuali, dove c'è il club, proprio il caffè letterario, lo dico io, e si mette a parlare: ateniesi, che bravi che siete, che religiosi che siete, ho passato in grazia la vostra città, avete altari dappertutto, ho notato anche l'altare al Dio ignoto, questo Dio ignoto io ve lo annuncio, e parla, dice, questo Gesù Cristo che Dio ha fatto risuscitare dai morti. Si mettono a ridere. Ma cosa si viene a contare a fiabe? Dai, ce lo dirai un'altra volta. Insomma, lo lasciano lì nella piazza, mortificato, e Paolo capisce che lui non può agire. Era un discorso molto sapiente, molto intelligente, molto accattivante. Non può agire con la sapienza umana. Riceve una grave delusione. E infatti, osservate, quando va dai Corinti, Atene, Corinto, nella prima lettera ai Corinti, questo lo leggo un momentino io, perché voglio sottolineare man mano, dice ai Corinti: poiché nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. Ma come? Gli altari, in lui ci muoviamo, respiriamo, voi che ateniesi siete molto religiosi. Il mondo con tutta la sua sapienza, sapienza filosofica di Atene, non ha conosciuto Dio. Non serve la sapienza per conoscere Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Che differenza c'è tra la sapienza e la predicazione? Che la sapienza dice il pensiero, la predicazione annuncia un fatto che è accaduto. Predicazione significa che ti annuncio una cosa che è accaduta. Quindi ti racconto un fatto, insomma. Capite? Un filosofo ti ragiona, ti gira, ti molla, che intelligente, che bravo. Un fatto lo potrebbe raccontare al limite anche un bambino, anche uno che non ha studiato, un testimone. La stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono segni, cose mirabolanti, perché i giudei raccontano sempre la liberazione dall'Egitto, Dio che ha fatto i prodigi, cose grandi. I giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo piano, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, il peggio che c'è. Non Cristo, Cristo glorioso, Cristo, no, Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, tutti, tutti quelli che vogliono, che sono chiamati come Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza, la croce è proprio la stoltezza suprema di Dio, è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più potente degli uomini. Insomma, è sconvolgente questa roba qua, se ci pensiamo un attimo. Ma questo che Paolo vede in Gesù stoltezza, eccetera, lo vede anche in voi Corinti. Li sono andati dietro, non i saggi, i potenti, i filosofi, sono andati dietro, si potrebbe dire, i portuali, le casalinghe, le donne che andavano a lavare i panni nel fiume. Considerate, fratelli, voi che siete stati chiamati, la vostra chiamata. Non ci sono tra voi molti sapienti, molti filosofi dal punto di vista umano, né molti potenti, né i primi della classe, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio l'ha scelto. Quello che è debole, quello che è ignobile e disprezzato. Quello che è nulla, che non vale niente. I poveretti, quelli degli alga, cos'è? delle case bianche, qui. Per fare dei paragoni, i migranti, quelli che non ha la casa, che non ha lavoro, quello che è ignobile, disprezzato, quello che è nulla, eccetera. Allora, Paolo ha questo sguardo su di sé, questo sguardo su Cristo, questo sguardo sui chiamati. Allora, per Paolo, che cos'è la croce di Cristo? La croce di Cristo è il punto massimo dell'abbassamento. Si dice kenosis. Proprio giù, a terra, umiliazione, obbedienza, servo, schiavo. Lo dice chiarissimo la lettera ai Filippesi, un inno che probabilmente Paolo ha ripreso già dalla comunità cristiana, probabilmente c'era già, non l'ha fatto lui, ma l'ha ripreso con questa intensità. Sentite, Filippesi 2.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Avremmo dovuto saltare l'ultimo pezzo, ma l'ho fatto leggere lo stesso. Cioè, l'ultimo pezzo che dice, che distingue noi momenti, la croce, l'abbassamento, la kenosis, l'umiliazione, l'obbedienza, servo, sempre più giù, fino alla morte, non basta, alla morte di croce, che era proprio l'estremo del disprezzo, oltre che della sofferenza. Per questo, ma sono due tempi. So, mi diceva Don Antonio che sapete che la sapete in canto questa qua. No, per noi Cristo si è fatto bene, io non la so, ma se me la cantate, non so, non l'ho mai sentita. Proviamo.
Sì. Ti mando.